Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E a questa grazia, a questa pace ci è dato di attingere anche questa mattina, convocati alla cena del Signore, e vogliamo che questa grazia e questa pace possa riempire sempre di più tutta la comunità dei discepoli del Signore sparsi su tutta la terra. E quindi anche questa mattina mettiamo una particolare intenzione in questa Eucaristia per la ricomposizione della unità di tutta la Chiesa, e quindi aggiungeremo anche alla colletta una preghiera particolare tratta dalla preghiera della Chiesa in questa settimana per l'unità.
Salmo 149. Alleluia! Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta fra le nazioni e punire i popoli, per stringere in catene i loro sovrani, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di loro la sentenza già scritta. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
Ora siamo arrivati al penultimo salmo di tutta la raccolta del Salterio. Come abbiamo visto, proprio questi ultimissimi salmi sono tutti un'esortazione, un invito a cantare al Signore, a inneggiare al Signore, a lodare il Signore. Sono tutti canti di lode. Questa volta ancora troviamo quello che già in qualche salmo precedente si era incontrato, cioè che questo invito, questa esortazione all'inno, al canto, alla lode, punta anche su un canto nuovo. Ci basta questo appunto per trovare che al termine il Salterio spinge in avanti verso quella possibilità appunto di innalzare verso Dio un canto nuovo, che poi troveremo aperta questa possibilità e questa porta proprio nel momento della continuazione della nostra Eucaristia, quando ci uniremo al rendimento di grazie e al canto di lode di Gesù stesso, in forza di quello che abbiamo ascoltato adesso nel Vangelo, che colui che ha offerto la vita, ha dato la vita e ci invita a seguirlo su questa strada, ci permette poi di incontrare la manifestazione piena dell'amore di Dio e della gloria di Dio. Vediamo questo testo.
Ma il salmo di oggi continua sempre questo invito a lodare, rivolto soprattutto a Israele, per il suo amore, per l'amore che Dio ha, per la sua predilezione per i poveri. Mi pare che sia però sottolineato, comunque compaia rispetto al salmo precedente, di nuovo la contrapposizione con le nazioni. C'è il re, esultino nel loro re i figli di Sion, al versetto secondo, e invece i re delle nazioni al capitolo ottavo in catene, e i loro nobili in ceppi di ferro. E questa distinzione tra il re di Israele e il re delle nazioni sembra che sia sintetica appunto di questa questa contrapposizione, di questa divisione che c'è. In fondo così era anche stato tutto l'inizio del Salterio, ce lo ricordiamo benissimo, dove esiste un conflitto che non è solo interiore, come il Salmo secondo, come il Salmo primo dice, di che ogni uomo deve scegliere da che parte, ecco, quale via prendere, ma proprio anche un conflitto più ampio, più universale, direi, della terra contro il consacrato del Signore. E a me pareva molto bello il ritorno che c'è sul Nuovo Testamento. Avrete visto le citazioni in Apocalisse del canto nuovo. In particolare il canto nuovo è espressamente detto al capitolo 14, versetto 3, il cantico dei 144.000. Cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti ai quattro esseri viventi, e ecco, e questi qua sono i redenti, sono le primizie per Dio e per l'agnello, e così mi sembra che questa figura metta tutto appunto in una chiave escatologica, la grande, quindi non tanto una contrapposizione storica e la spada a due tagli nelle mani in senso concreto, ma come la dimensione finale, ecco, dove c'è un giudizio, dove c'è bisogna cantare al Signore e stare e porsi sulla schiera di Dio.
Dico due cose, che se, come sappiamo, tante volte nella poesia della scrittura esiste questo parallelismo, un versetto composto da due stichi nei quali uno spiega l'altro. Non è sempre così, però qua si vede: gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Quindi Israele, Sion, creatore, re. E quindi se questo funziona, il versetto 4 verrebbe a dire che il popolo sono gli umili. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Cioè un termine spiega l'altro: popolo, umili. Il popolo del Signore e il popolo degli umili. E ancora più bello sarebbe il versetto 6, confermato anche da alcune traduzioni: le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Quindi le lodi sono questi, la spada del popolo degli umili e la lode. Infatti alcuni commentatori propongono una traduzione che dice: i canti di lode a Dio nella loro gola come spada a due tagli in mano. Questo è molto bello. Un'altra cosa bella è il versetto 5, che dice: sorgano lieti dai loro giacigli. Quante volte nel Salterio si dice che nel giaciglio si piange, si bagna come si irrora il cuscino, invece qua dice: sorgano lieti dai loro giacigli.
Ancora su questi versetti 6, 7, 8 mi hanno un po' fermato, non so se mi ha lato comunque al centro del Salmo, ma ecco, è originale, è nuovo che questa spada che è in mano al Signore questa volta passa nelle mani dei fedeli. Mi ha colpito molto, cioè andando un po' a vedere, ecco, tutti i giudizi sulle nazioni che Dio opera, ecco, dice come sta scritto, Dio opera questa purificazione attraverso appunto la spada. Ne dico solo uno: il giudizio in l'Egitto, il Signore percuoterà con la spada gli egiziani, ma una volta colpiti li risanerà. Essi faranno ritorno al Signore, li benedirà il Signore. Quindi questo giudizio, ecco, e questa spada, intanto questa spada, ecco, richiama almeno a me, ha richiamato questa spada che esce dalla bocca del vivente in Apocalisse 1,16. Ecco, questa spada è la parola del Signore che opera questo giudizio. Ecco, questa volta appunto è nelle mani dei fedeli. Allora mi pare così che già dalle profezie questo giudizio sulle nazioni terminano comunque con la loro, non solo terminano con la distruzione, ma sempre le profezie dicono una promessa di restaurazione, di salvezza per queste nazioni. Allora non è l'invocazione della distruzione, mi sembrava così, dei re, di chiuderli, di fermarli nei ceppi, insomma la distruzione delle genti, ma ecco, questa sola arma che l'uomo ha in mano, data dal Signore, è la parola del Signore, ecco, che invoca la distruzione del mondo del peccato. Ecco, questa mi sembra, questa sono i popoli distrutti, no, il mondo del peccato, perché vuol dire, mi sembra, l'anticipazione, perché questo poi alla fine il Signore farà così, l'anticipazione della consumazione di tutte le opere del male. Mi sembrava che questa fosse la gloria del popolo.
Ho visto soprattutto questi ultimi versetti, dal versetto 6 alla fine, e mi pare che la vera completa realizzazione di questo che qui è detto, cioè la vendetta tra i popoli, punire le genti, si compia veramente alla fine, cioè i combattimenti scatologici di cui tanto ci parla l'Apocalisse, cioè i due combattimenti, il primo del quale è il cavallo bianco su cui siede il Verbo di Dio, che ha nella bocca una spada affilata per distruggere le genti. Parte dice così, ecco sì. Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti, poi le governerà con scettro di ferro, eccetera. Poi c'è il secondo combattimento escatologico, che è quello definitivo, quando Satana raduna tutte le nazioni, che l'Apocalisse chiama Gog e Magog, raduna tutte le nazioni della terra che si accampano contro l'accampamento dei santi, tentando appunto di distruggerlo, ma viceversa è il popolo di Dio che vince questa battaglia finale con l'aiuto di Dio, col sostegno di Dio, e distruggerà tutte le nazioni, tutte le genti, tutti i loro capi, tutti i loro principi, e sarà la vittoria finale definitiva cui poi seguirà il giudizio. Quindi mi pare che queste cose di cui parla il Salmo ci riportano veramente alla vittoria finale, alla vittoria finale di Gesù, del Cristo, del Verbo di Dio, che può distruggere tutte le genti con la sua potenza, con la sua spada. E ovviamente l'accampamento dei santi, quando viene aggredito, è con la lode di Dio soprattutto che riesce a distruggere tutte le nazioni.
Ecco, quindi lasciamo che sia l'ultimo versetto del Vangelo di oggi a commentare tutto questo Salmo, quando Gesù dice che alcuni dei presenti vedranno venire la potenza, vedranno venire già la potenza di Dio. E sì, certo, c'è l'allusione alla trasfigurazione di Gesù, ma la trasfigurazione di Gesù contiene già l'annuncio della sua passione, e quindi è proprio nella passione del Signore, nell'offerta che Gesù fa di se stesso, che adesso rinnoviamo nell'Eucaristia, che noi vediamo realizzarsi questa venuta di Dio, il Re con potenza. Infatti sulla croce troveremo di nuovo il titolo che lui è il re dei giudei, la sua regalità si instaura con il suo sacrificio volontario, con l'offerta che fa di se stesso. Ed è questa anche la via che lui ha scelto, lui veramente il mite e l'umile, come qui diceva il versetto, ricorda che il Signore si compiace del suo popolo umile, e la vittoria è legata all'umiltà, l'umiltà del Cristo, la mitezza del Cristo, l'offerta che lui ha fatto volontariamente di se stesso sulla croce è quella che instaura la sua regalità e realizza la sua vittoria completa. E noi adesso nella celebrazione dell'Eucaristia partecipiamo della sua offerta e della sua vittoria.